Radio X presenta Fluidity Podcast. Storie, voci e protagonisti dall'evento Neil Platform 2023 di danza contemporanea. Al microfono di Cristina Marras. Terzo e ultimo appuntamento con Fluidity Podcast, il vostro sguardo esclusivo sulla vetrina internazionale di danza contemporanea Neil Platform 2023. Anche oggi sono due protagonisti che incontriamo e cominciamo subito con Elisa Guzzo-Vaccarino, critica e grande esperta e studiosa di danza, che ha guidato il tavolo di confronto Platform or What? Che possiamo tradurre con ma allora questa piattaforma? Sì, avete ragione, è un titolo che sembra quasi una sfida, ma non è che ho capito male io. Chiediamolo subito a Elisa Guzzo-Vaccarino.
La mia intenzione era esattamente quella, devo dire che il titolo è stato molto discusso, pensato, alla fine abbiamo scelto questo perché quello che vorremmo è che le varie piattaforme presenti si confrontassero non sul già fatto, ma su che fare, quindi cosa diventare, come sviluppare il lavoro sulla base della propria esperienza, ovviamente che è molto sventagliata, quindi è un incontro che dovrebbe anche fornire degli stimoli alla stessa NID per come fare di qui alla prossima volta.
Sì, per il pubblico che magari non ha presente adesso cosa sia una piattaforma. Esistono queste piattaforme nazionali, internazionali, un po' in tutto il mondo, che hanno il ruolo di supportare il lavoro che fanno poi le diverse compagnie, ma non è così semplice. Tutte dichiarano non lasciamo indietro nessuno, aiutiamo gli artisti, però Elisa, non è così semplice. Quali sono le problematiche?
La prima problematica è la famosa trasparenza, come si sceglie chi viene accolto alla piattaforma. Poi, secondo punto, le piattaforme sono nazionali, internazionali o accordi tra più paesi. Facciamo l'esempio della piattaforma scandinava, Finlandia, Norvegia, Svezia, che a turno gestiscono la piattaforma. Quindi c'è un equilibrio tra i vari paesi e i loro artisti. Quello che hanno in comune tutte le piattaforme, a mio avviso, è mettere al centro l'artista. Quindi la piattaforma, che è una vetrina, che è un luogo dove mostrare il lavoro degli artisti, o quello già finito o quello in fieri, per cui cercano partner per continuarlo. Tutte le piattaforme, dicevo, mettono al centro l'artista. L'artista con la A maiuscola, che è anche un concetto molto occidentale e se vogliamo persino ottocentesco, romantico, l'artista ispirato, no? E deve esserci un sostegno, un appoggio, un accompagnamento, che è giusto, solo nei paesi democratici può esserci questo. Se ci pensiamo bene, in altre condizioni sociopolitiche decide il governo ciò che è permesso e ciò che non si può fare. Noi invece possiamo fare delle scelte.
Quindi lei dice questa idea romantica dell'artista che è mosso dall'ispirazione e poi crea l'opera d'arte non è molto inclusiva, perché potrebbe funzionare così però dove te lo permettono, ma in altri posti non funziona così.
È un concetto molto occidentale, non possiamo per esempio proiettarlo sulla Cina. L'Africa non ha questo concetto di arte, noi distinguiamo arte, artigianato, abbiamo tutto una fase, per esempio parliamo di opere di danza, abbiamo il progetto, il processo, il prodotto. In Africa si danza e si suona e casomai la danza contemporanea africana sta mutuando certi nostri modelli. E siamo noi in Occidente che appoggiamo quegli artisti che appunto in altri continenti si modellano un po' sul nostro sistema produttivo e distributivo. Quindi è un po' cruciale ciò che noi decidiamo di fare e come farlo.
Ecco, lei ha detto una frase molto interessante che mi ha colpito moltissimo nel libro, che parla appunto di geopolitica della danza. Lei ha detto che la danza contemporanea è infatti un'idea occidentale, che l'abbiamo inventata noi in Europa e negli Stati Uniti. Cosa vuol dire?
Ma perché noi intendiamo per danza contemporanea danza d'arte, non ho neanche bisogno di una coreografia, chiunque può danzare, ma se parliamo di danza d'arte, che magari poi coinvolge anche dei non professionisti, noi stiamo curando molto questo aspetto, i ragazzi, le persone mature, le persone non abili, però abbiamo questa idea di un'arte, che è un'idea nostra, che ci viene dalle avanguardie artistiche, non è un'idea, non lo so, la danza artistica di tradizione giapponese, prima del Butoh, che è la loro danza moderna, era una danza teatro molto fissata, con degli artisti che erano monumento nazionale vivente e che trasmettono quell'arte con quelle modalità che i nuovi interpreti devono prima di tutto indossare e solo dopo potranno eventualmente inserire un tocco proprio. Noi abbiamo invece un'idea di autoespressione di sé, di individualismo, che è molto occidentale.
Questo mi dà l'opportunità di collegarmi a un altro concetto che lei affronta e che anche trovo molto interessante, cioè la necessità di portare avanti un processo di decolonizzazione e le spinte però che esistono anche di globalizzazione. E mi chiedo come è possibile creare, mettere insieme a sistema luoghi e culture politiche anche così diverse tra loro.
Chi fa l'andatura? Chi sostiene le produzioni, chi le distribuisce è l'Occidente. Quindi ovunque altri vogliano mettersi sulla nostra lunghezza d'onda, esprimere se stessi, anche imparare il balletto classico. In Africa è pieno di giovanissimi che per strada nel fango si mettono a fare pirouette, perché è comunque un patrimonio che piace, che si vuole fare proprio. Chiunque deve mettersi al passo col nostro sistema produttivo e distributivo, e questo al momento è così. Ci sono in realtà, ci sono state in Burkina Faso, in Senegal, delle, chiamiamole, simili piattaforme. In questo momento in Africa la cosa è un po', come dire, in pericolo.
Quindi le piattaforme possono anche diventare uno strumento per collegare veramente i diversi strumenti che ogni società ha a disposizione?
Sicuramente. La domanda or what è proprio la domanda per stimolare una riflessione sul cosa possiamo diventare. La NID rappresenta la danza italiana? Sì, no? In che modo? Con quali scelte ideologico-estetiche può cambiare? E le altre? Una piattaforma come SINAR, che ha decenni di esperienza e che americanamente è più orientata a fare anche un discorso di mercato, di vendita. Noi italiani siamo più sofisticati, il discorso mercato ci piace meno. Però ci sono compagnie diverse in questa piattaforma, qualcuna che diciamo è già più sul mercato e qualcuna che cerca un proprio mercato, un proprio pubblico, perché ci sono anche tanti pubblici.
Rivolge un occhio molto critico sulla nostra società e sul ruolo che l'Europa e comunque l'Occidente ha. Come reagiscono gli altri attori italiani e europei a questo suo sguardo critico?
Ci sono artisti che si trovano su questa lunghezza d'onda. Faccio un caso, che è presente anche qui alla NID, Roberto Castello ha fatto Mbira, che è un lavoro dove riflette sugli europei e gli africani con interpreti, musicista africano e danzatrici, quindi non sono da sola. La percezione che dobbiamo cambiare un po' indirizzo al nostro sguardo non ce l'ho solo io, e sono molto contenta perché questo mio libro ha trovato delle sintonie, per esempio con la Biennale di Architettura di Venezia, dove la curatrice africana ha fatto una magnifica selezione che sembra sorellina di quello di cui parlo nel mio libro.
Sì, ricordiamo, il titolo del libro è Confini, conflitti, rotte, geopolitica della danza, ed ha sicuramente spunti non solo per il mondo della danza ma per le arti in generale e anche per la società. Concludiamo tornando al titolo Platform of What. Lei si aspetta delle risposte pratiche e concrete dal tavolo di confronto?
Credo di sì. Ho preparato una lista di parole che dovrebbero scatenare il confronto. Queste parole chiave sono quelle che ricorrono anche nelle autopresentazioni delle piattaforme, quindi le ho solo trovate.
Ma ne vuole dire una o due in anteprima?
Beh, sostenibilità, trasparenza, networking, responsabilità, pubblico, la parola terribile che spaventa, pubblico.
Devo dire che le si sono illuminati gli occhi mentre parlava di come si presenterà al tavolo e come getterà queste parole per smuovere, quindi vedo lo spirito, chiamiamolo guerriero, comunque che vuole smuovere le cose. Mi piace molto. Un augurio alle piattaforme che verranno.
Sì, un augurio di aprirsi a una... non commercio, perché l'arte ha anche le sue ragioni in sé che vanno sempre tenute presenti e il tema che sta a cuore emerge comunque, ma un timore di produrre qualche cosa che possa essere commerciabile nel senso migliore del termine, un'opera di danza che possa arrivare, che possa comunicare, che possa dialogare, non chiudersi nella propria autoreferenzialità.
Elisa Guzzo Vaccarino, critica e grande esperta e studiosa di danza, che ha lanciato la sfida delle parole chiave al tavolo di confronto sulle piattaforme per la danza, facendoci riflettere però anche su altri temi come il neocolonialismo eurocentrico e la figura dell'artista in società non democratiche. Il secondo protagonista di oggi ci porta fuori, ci porta in alto, nel senso di altezza fisica, e ci apre squarci panoramici, letteralmente. Sì, perché Michele Di Stefano, coreografo e autore, presenta una delle novità di questa edizione della Knit Platform, e cioè il fuori formato, uno spettacolo che esce dal palcoscenico per testimoniare come la danza contemporanea può attraversare e abitare luoghi non convenzionali. Lo spettacolo si chiama Atmosferologia veduta Cagliari. Quindi, per prima cosa, ho chiesto a Michele Di Stefano: ma lo spettacolo ha a che fare con il tempo meteorologico, la temperatura, le nuvole?
Parliamone. Ah, diciamo, è un lavoro che esiste da un po' e che presentiamo alla NID in una versione inedita, nuova, perché pensiamo di voler insistere su questo formato che è molto semplice. È un lavoro site specific dedicato alla città, alla prospettiva urbana, alla visione della gestione del traffico umano all'interno di una città, e ogni volta è differente. È un lavoro che viene seguito dal pubblico in un luogo unico, ma in realtà si disloca in diversi spazi della città, arrivando a punti estremamente lontani dal luogo dove lo spettatore è. E quindi è un lavoro che gioca sull'attraversamento dello spazio, sulla vicinanza e la distanza, tutte cose che la danza e la coreografia indagano in maniera, per me, molto interessante.
Il tuo lavoro porta letteralmente, fisicamente, non solo gli spettatori fuori dal teatro, ma propone anche un diverso modo di percepire e seguire quello che viene proposto, dove lo spettatore deve metterci un bel po' di suo.
È vero, ma quel che credo io è quel che mette lo spettatore è qualcosa che ha già dentro, perché è un'empatia, una forma di riconoscimento della stessa struttura dinamica che abita il performer e che abita anche lo spettatore, stiamo parlando del corpo, no? E quindi in qualche modo c'è un legame molto più primigenio e diretto. Poi si fa letteratura, si fa drammaturgia, ci si spinge molto lontano, ma il primo scambio è veramente basato sul valore dell'incontro fra due corpi, quello di chi guarda e quello di chi fa.
Ecco, se i nostri ascoltatori si stessero chiedendo: ma che cosa è questa cosa? Ma che cosa fanno questi poveri spettatori? Vogliamo spiegare un po' per brevissime linee come si svolge lo spettacolo?
Allora, è uno spettacolo che si fruisce in cuffia, e quindi c'è un plot, una trama anche abbastanza cinematografica, un po' alla James Bond 007 o a Bourne Identity, no? È una fuga, è una traiettoria di fuga di un performer che si perde letteralmente nella città e che lo spettatore può seguire rimanendo fermo. E diciamo, la musica ha questo potere di selezionare la visione, per cui quello che tu vedi è o molto vicino a te oppure è molto lontano, ma proprio con il fatto che lo ascolti agire riesci a cambiare il tuo livello di percezione. In un certo senso segui perfettamente una persona che non vedi agire in uno spazio che è contemporaneamente molto reale, perché ogni tanto hai barlumi di realtà, o anche molto immaginario. E questo succede anche su un altro piano, perché la città che stai osservando lentamente si trasforma in un'altra città. E quindi sullo skyline di Cagliari appaiono immagini e impressioni di città molto lontane o esotiche, forse Marrakesh, chissà.
Sì, perché una caratteristica del tuo spettacolo, che comunque ha un formato modulare, quindi varia di città in città dove viene proposto, però ha un elemento che lo unisce, e cioè quello che lo spettatore è sempre posto in un luogo elevato dove ha il punto di vista veramente dall'alto, quindi vede il panorama. E in questo caso a Cagliari lo spettacolo si svolge nello scenario fantastico del Bastione di Saint-Rémy, che è uno dei punti più panoramici e spettacolari di Cagliari.
Adottiamo sempre questa prospettiva turistica, per così dire, no? Lavoriamo su un punto di osservazione, sui famosi terrazzi panoramici, su una sorta di grand tour ideale. Ecco perché poi molto spesso questo lavoro viene presentato in luoghi super centrali della città o ha come riferimento monumenti iperconosciuti, ne so, la Mole Antonelliana o la Torre degli Asinelli a Bologna, Castel Sant'Angelo a Roma. E qui chiaramente abbiamo scelto i bastioni intanto perché hanno una qualità metafisica incredibile, c'è una luce lì sopra a quell'ora del giorno che rende, insomma, la silhouette di un corpo molto speciale, e poi c'è un ottimo punto di fuga sulla Sella del Diavolo, sul Monte Urpino o su altri luoghi riconoscibili dello skyline cagliaritano.
Questo tuo lavoro, atmosferologia, rientra in un bel filone non solo di arte performativa ma anche di lettura, che chiede di guardare i luoghi conosciuti molto bene però con un altro occhio, quindi a vivere in modo anche più intenso, in modo più spettacolare la quotidianità.
Ma è quello che la danza fa in fondo, no? Cioè organizza in maniera diversa una struttura anatomico-dinamica che tutti utilizzano con scopi funzionali, no? E spostare leggermente il punto di vista per scoprire nuove tracce, nuove strade, nuovi percorsi, diversioni, scarti, ritorni, e quindi dà al ritmo di quello che facciamo un andamento naturale, organico, che mi viene sempre da associare a quello che succede in sistemi meteorologici o climatici. Cioè c'è un desiderio di lavorare in quella zona ibrida al confine fra l'ordine e il disordine, che è la vita, no? La vita che ti offre spesso prospettive imprevedibili e strade parallele e laterali sulle quali scopri altri punti di vista.
Ma l'atmosfera, la situazione atmosferica vera e propria, pioggia, luce, sole, anche questa ha un impatto?
Tutto, siccome tutto è bagnato nel reale, tutto influenza quello che succede. Tra l'altro c'è una parte del lavoro in cui una performer è per strada, ma siamo molto lontani da una dimensione di danza urbana, per così dire, perché l'attenzione non è richiamata al guardare un performer in uno spazio che semplicemente non è teatrale. No, lei si confonde nelle linee di movimento della quotidianità di una città che in un certo senso ignora quello che sta succedendo intorno a lei. E lì succede, e questo è il mio momento preferito del lavoro, succede che tutto per un attimo si accorda al progetto di visione che lo spettatore sta fruendo. Tutto sembra incredibilmente scritto, mentre in realtà è semplicemente la vita che va avanti per i fatti suoi, ignorandoci beatamente.
Che bella immagine. Un altro aspetto per me molto interessante del tuo lavoro è quello che costringi quasi la veduta a accompagnarsi con l'ascolto, quindi porti molto forte l'elemento dell'ascolto nella fruizione del paesaggio urbano, un elemento che di solito spesso il suono nella città viene percepito come fastidio, come rumore, come qualcosa che disturba, invece tu, grazie anche alle possibilità tecnologiche che lo permettono, crei un ambiente intimo d'ascolto.
Intimità è la parola giusta. Sono molto affezionato a un testo di un filosofo francese che si chiama François Julien e che rende molto esplicito il fatto che il vero punto più toccante dell'intimità, della sensazione di intimità, è quando si raggiunge un equilibrio fra il molto interno, il molto profondo e il molto esterno. Siamo intimi perché ci troviamo bene insieme in un contesto, in un ambiente, e questo tipo di intimità, che appunto è la soglia fra il molto profondo e il molto aperto, è qualcosa che è a nostra disposizione ovunque. Noi possiamo cambiare, in un certo senso, lo dico senza vergogna, la nostra vita in qualunque momento, anche su un autobus, e guardare la folla che è intorno a te in un altro modo. E perciò ho un rapporto molto stretto con la persona che, tra l'altro, diciamo, è il coautore di questo lavoro, Lorenzo Bianchi, che è un musicista col quale collaboro da tanto tempo e col quale appunto condividiamo la consapevolezza che un suono può cambiare completamente la visione. Ma basta andare in qualunque città del Medio Oriente per rendersene conto: un pomeriggio qualunque, seduto al caffè, a un certo punto parte questa voce del muezzin e tutto cambia.
Sì, io sono particolarmente legata poi al momento dell'ascolto intimo con le cuffie, che il suono ti penetra letteralmente dentro il corpo, quindi è la forma più intima di fruizione di un'opera d'arte.
Beh, ci ho passato l'adolescenza così.
Cosa ascoltavi, Michele? Cosa ascoltavi?
Io sono un ragazzo degli anni Ottanta, quindi sono nato con il punk, il post-punk, tutta la new wave. Mi arrivavano dei dischi eccezionali in un solo colpo. Avevo a casa il primo disco di Joy Division, dei Cure, dei Wire, e ecco, io appunto chiudevo la porta della mia cameretta e passavo le ore ad ascoltare questo tipo di urgenza, che aveva anche un brivido sui formati, sulla scelta della composizione, veramente nuovo. Quindi mi sono molto nutrito di quel tipo di musica, e poi adesso ascolto veramente di tutto, ma vengo da quell'ambiente. Io non ho studiato danza, ero il cantante di una formazione post-punk in provincia a Salerno.
Come si chiamava?
Non lo dirò mai. E comunque vengo un po' dalla ricerca di quella vibrazione. Per me il concerto è un'esperienza meravigliosa, e in un certo senso con la coreografia cerco quel tipo di impatto ogni volta. La musica è fondamentale nel lavoro che facciamo.
Michele Di Stefano, coreografo e autore di Atmosferologia Veduta Cagliari. Lo spettacolo fuori formato, fuori teatro e fuori dimensione, una full immersion dei sensi che mette in risalto il tessuto urbano della nostra bella città. Bene, siamo arrivati alla fine, ma lo sapete, non è mai la fine, perché grazie alla tecnologia potrete riascoltare tutte e tre le puntate di Fluidity Podcast quando vorrete dal sito di Radio X. Da me Cristina Marras per ora è tutto, e vi saluto con l'augurio che anche voi possiate scoprire nuovi angoli entusiasmanti nella vostra quotidianità.